Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nella seconda lettera di Paolo a Timoteo. Leggeremo questa mattina dal capitolo 2, seconda Timoteo capitolo 2, i versetti da 14 alla fine del capitolo, versetto 26. Siamo ovviamente nel mezzo di un discorso di Paolo al suo discepolo Timoteo, nel corso del quale diciamo, si affrontano diversi aspetti sui quali Paolo vuole richiamare l'attenzione del suo discepolo. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che ne fanno avanzano sempre più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Fra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro ed argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati ad un uso nobile, e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Preghiamo. Signore, abbiamo aperto la tua parola, abbiamo letto questa esortazione del tuo apostolo Paolo al giovane Timoteo, una parola, Signore, che è rivolta a ciascuno di noi e che non possiamo disconoscere e considerare inattuale, irrilevante per le nostre vite di oggi. Ti preghiamo, Signore, che tu possa guidare la nostra comprensione di essa, affinché anche noi possiamo essere tuoi servi, strumenti, vasi nelle tue mani per renderti quel servizio che ti è dovuto, perché tu sei il Signore di questa grande casa. Te lo preghiamo per Cristo Gesù. Allora, una premessa può essere quella di non dimenticare che non stiamo leggendo, diciamo, una lettera così amicale, di circostanza, ma siamo dinanzi ad uno scritto, forse l'ultimo scritto di Paolo, e quindi forse solamente per questo meriterebbe maggiore attenzione da parte nostra, che riveste quindi un carattere ufficiale e autorevole. Possiamo ricordare che sono diversi i propositi che spingono Paolo a scrivere a questo suo collaboratore, il più conosciuto, diciamo anche il più fedele, quello di cui Paolo aveva più stima. E leggendo tutta questa lettera, in maniera particolare questa seconda lettera a Timoteo, noi possiamo leggere di diversi di questi collaboratori che invece sono stati, diciamo, non tutti allo stesso modo, diciamo, fedeli e dedicati alla missione cristiana. Quindi, se possiamo pensare, diciamo, ad alcuni propositi di Paolo, sono certamente a meno, ecco, questi cinque che vengono elencati e che, se volete approfondire individualmente uno per uno, potete leggere l'articolo sul dizionario di teologia evangelica, dove c'è una voce dedicata alle lettere pastorali e dove l'autore di quell'articolo ci dice che almeno cinque erano i propositi che spingono Paolo a scrivere le lettere pastorali, quindi non solo la seconda, ma anche prima Timoteo e la lettera a Tito. Innanzitutto preservare e divulgare la sana dottrina. Preservare e divulgare la sana dottrina. Secondo, assicurare la qualità dei ministri della Chiesa. Assicurare la qualità dei ministri della Chiesa. In terzo luogo, conservare l'ordine ecclesiale. In quarto luogo, promuovere la cura pastorale dei membri di chiesa e infine proiettare all'esterno un'immagine positiva della chiesa. Ovviamente non in maniera strumentale, fittizia, ma realmente questo è il compito della chiesa, onorare l'opera del suo Signore. Io non seguirò questi vari aspetti, anche se, diciamo, in qualche modo, diciamo, parleremo anche di alcuni di questi aspetti. Io volevo un po' essere più legato al testo e quindi partire con questo imperativo di Paolo, dove dice: ricorda loro queste cose. È interessante se noi cerchiamo, ecco, di cogliere questa esortazione di Paolo alla luce, diciamo, di quello che è stato detto prima, e quindi, come dire, potremmo tenere insieme il verbo ricordare relativamente a Paolo, al ricordo che ha Paolo, in particolare di Timoteo, poi l'esortazione che rivolge a Timoteo a ricordare e poi questa esortazione a ricordare ad altri. Quindi è interessante, possiamo dire che diciamo, coltivare la memoria è qualcosa che Paolo non chiede solamente ad altri, non chiede solamente a Timoteo, ma è qualcosa che pratica lui stesso. Infatti Paolo ricorda Timoteo regolarmente nelle sue preghiere. Io non vado a citarvi tutti i testi, ma diciamo, è nel senso di quello che già abbiamo visto nell'Epistola. Quindi Paolo ricorda regolarmente Timoteo nelle sue preghiere. Interessante, ricorda le lacrime di Timoteo. Ovviamente quando si pensa alle lacrime di qualcuno, si pensa alla sofferenza, al travaglio di questa persona. Ecco, Paolo ha una relazione tale con questo suo discepolo che ha vissuto momenti, ecco, di grande sensibilità, dove ha visto anche piangere il suo collaboratore. Ricorda la fede non finta di Timoteo, questa fede non finta che è il frutto, ricorderà Paolo, di un'educazione che gli era stata impartita fin da quando era fanciullo. E da chi? Ci viene detto esplicitamente, da sua nonna e da sua madre. E poi ricorda a Timoteo l'insegnamento, le cose che lui ha ascoltato da Paolo, ha udito da Paolo. Ed è questo che diciamo, fa sì che in Timoteo, ecco, ci fosse una fede non finta, una fede vera, sincera. E qui, se volete, ecco, possiamo cogliere per noi già un aspetto, cioè, e noi abbiamo visto questa mattina e ogni domenica c'è questo spazio dedicato alla catechesi dei bambini, all'educazione, all'insegnamento delle cose del Signore ai nostri bambini. Ecco, questa è un'educazione che inizia nella famiglia, che la famiglia non può delegare a Laura, a Emanuela, a Lucia in modo esclusivo. È giusto che ci sia questo spazio, ma che non sia il solo tempo che invece noi, in quanto genitori, nonni, dedichiamo all'educazione cristiana dei nostri figli e dei nostri nipoti. Quindi Paolo, se volete, ricorda, ecco, questa coppia di donne, diciamo, fedeli, la madre e la nonna di Timoteo. È interessante in questo scritto di Paolo, ecco, cogliere come dire, queste coppie. In questo caso abbiamo una coppia che certamente va imitata, la nonna e la madre di Timoteo, donne di fede, ma poi vedremo altre coppie, come spesso Paolo, diciamo, menziona tre aspetti insieme, sia quando parla di se stesso che quando parla di Timoteo. Ecco, interessante anche questo aspetto quando consideriamo il senso di questa parola. Quindi, Paolo ricorda, capitolo 1, versetto 5, abbiamo già parlato di questo, Timoteo è da Paolo esortato a ricordare, quando al capitolo 2, versetto 8, gli dice: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Ecco, Timoteo è esortato a ricordare il dono di Dio che è in lui, i frutti della presenza dello Spirito nella sua vita, quando gli ricorda che lo Spirito che ci è stato dato è uno Spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Timoteo deve ricordare la testimonianza da rendere a Gesù Cristo, deve non vergognarsi della prigionia di Paolo. E in questo caso, ecco, troviamo un'altra coppia menzionata. Questa volta è una coppia di due uomini, sono citati. Sì, grazie, perché il versetto, Mattia, versetto 17. E in questo caso si tratta di uomini instabili nella fede. Ecco, quindi cogliamo questi paralleli. Abbiamo visto due donne in grado di trasmettere ad un giovane una fede cristiana autentica. Qui abbiamo due uomini instabili nella loro fede. Timoteo è esortato a fortificarsi nella grazia, a trasmettere le sane parole udite da Paolo, ad essere, e qui troviamo, ecco, questa tripletta, se volete, ad essere un soldato, un atleta, un agricoltore. E rispetto ad ognuna di queste figure sono associate delle cose. Un soldato in guerra, Timoteo, è esortato ad essere un soldato in guerra, quindi non in congedo per qualche tempo, ma in guerra. Un soldato è chiamato a lottare, a soffrire, ad essere concentrato, diciamo, su questo compito e quindi a non darsi distrazioni di altro tipo. Quando Timoteo è paragonato ad un atleta, gli si dice, si parla di un atleta che corre, quindi non di uno che è fermo lì, ma di uno che corre, che lotta, e lotta secondo, diciamo, possiamo dire, le regole stabilite. Non si può essere un atleta e, come dire, e farci le nostre proprie regole. Partiamo quando vogliamo. Insomma, ci accorciamo la distanza per partire prima degli altri. Ecco, voi sapete che in atletica ci sono regole precise, cioè basta che quando lo starter spara, e una frazione di secondo prima un atleta si muove che è già una falsa partenza. C'è un'altra pistolettata, gli atleti si fermano, perché altrimenti c'è qualcuno che è partito prima degli altri, quindi deve essere fermato, altrimenti la gara non è più valida. Quindi un soldato in guerra, un atleta che corre per ricevere il premio, per essere premiato, un agricoltore che in speranza attende di essere ricompensato con il suo raccolto. Allora, in terzo luogo abbiamo detto, quindi possiamo ricordare questi tre verbi: ricordo, riferito a Paolo, capitolo 1, versetto 5, ricordati, Paolo a Timoteo, 2:8, ricorda Timoteo a loro, 2:14. Quindi Timoteo in questo caso è esortato a ricordare ad altri questi loro. Chi sono questi loro? Non vengono qui specificati, ma possiamo pensare che sono coloro ai quali Timoteo ha trasmesso le cose udite da Paolo. Voi ricordate che abbiamo già letto di questo, quando Paolo dice a Timoteo: figlio mio, fortificati, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnare, di insegnarle anche ad altri. Quindi questi loro, ricorda loro, sono questi uomini fedeli alla verità di Dio, capaci di insegnarla ad altri, e questi a loro volta ad altri ancora. Ecco, se volete, diciamo, la vera successione apostolica secondo la scrittura, non quella che passa da un uomo ad un altro, ma la parola che viene annunciata da un discepolo ad un altro. Quindi non c'è tanto una successione, diciamo, dei messaggeri che deve essere assicurata, ma del messaggio che deve essere proclamato con fedeltà. È lì che noi assicuriamo la vera trasmissione evangelica, perché sappiamo che gli uomini possono venire meno. E poi si dice di ricordare loro, quindi a questi uomini fedeli, capaci di insegnare, quindi in questo senso diciamo anche a noi oggi, perché noi siamo il frutto di queste persone che sono state educate nella fede da Paolo, da Timoteo e fino, diciamo, ai giorni nostri, nella misura in cui noi rimaniamo uomini fedeli alla verità e a nostra volta siamo resi capaci di insegnarla ad altri. Abbiamo visto dall'ambito familiare, quindi diciamo i genitori sono investiti di una responsabilità che non è meno importante di quella che riveste e di cui è investito il predicatore nella Chiesa. Quali sono queste cose? Sono le cose di cui Paolo ha parlato fin qui. Qualcuno ritiene in maniera particolare i versetti 11-13 del capitolo 2, lì dove Paolo dice: certa è questa affermazione, se siamo morti con lui anche vivremo, se abbiamo costanza con lui anche regneremo, se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà, se siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Ma certamente il riferimento è un po' a tutte le cose che Paolo ha trasmesso a Timoteo e che Timoteo è chiamato a trasmettere a uomini fedeli e capaci. Si tratta di questo deposito buono che Timoteo deve custodire, e lo deve custodire non nell'occultarlo, ma nel trasmetterlo. A volte noi, diciamo, siamo un po' così: se uno ci consegna diciamo delle banconote, se abbiamo una cassetta di sicurezza in casa, cioè quello è il modo migliore, più immediato per custodirle, nasconderle. In realtà non è così con il deposito dell'Evangelo. noi lo custodiamo nella misura in cui lo trasmettiamo, non lo occultiamo, e ovviamente lo dobbiamo trasmettere fedelmente. E nel testo che abbiamo letto, essenzialmente noi siamo messi di fronte a due modi di servire la parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo visto che il discepolo Timoteo è un esempio di un uso sano della parola di Dio, un uso sano della parola di Dio che c'è stata in famiglia e poi si è concretizzata nel discepolato di Paolo nei confronti del suo collaboratore Timoteo. E come dicevo, ecco, è interessante riflettere su la relazione fra questi due ambiti, la casa e la chiesa, possiamo dire, le responsabilità genitoriali e le responsabilità pastorali. Devono essere viste, diciamo, in armonia, mai, diciamo, in contrapposizione, perché non c'è ragione di metterli in contrapposizione, ma piuttosto, ecco, di farle lavorare per uno stesso scopo e per una stessa finalità positiva. Paolo, nello scrivere a Timoteo, è interessante notare, ecco, questo anche per, come dire, a volte renderci conto della pochezza e della povertà del nostro linguaggio, diciamo, nel definire, nel richiamare le cose. È interessante notare in quanti modi l'Apostolo Paolo richiama la parola di Dio. Per esempio, la parola di Dio sono le sane parole, il modello delle sane parole che lui ha comunicato a Timoteo è la parola di Dio, evidentemente, è una parola di verità, sono le sacre scritture, è la parola, è la sana dottrina, è il messaggio, è il deposito di cui ci abbiamo parlato. Vedete? Tanti termini per esprimere questa verità, la parola di Dio, la parola della verità. Ecco, questa parola, ricorda Paolo a Timoteo, non è incatenata. Paolo si trova in prigione, quindi si trova in una situazione dove è privato della libertà, non solo. Possiamo pensare da questo che Paolo viveva, diciamo, non aveva una cella che, per quanto piccola, in essa lui poteva circolare liberamente, ma certamente era fermato con dei ceppi ai piedi, perché lui parla di essere non solamente imprigionato ma incatenato. Però poi precisa subito: ma la parola di Dio non è incatenata. Questo è il modo che Paolo aveva di valutare la propria libertà individuale. Per Paolo non era tanto importante che lui fosse libero, ma quanto la parola non fosse resa schiava di qualcheduno. E noi credo che dobbiamo riflettere intorno a questo. Quante volte diciamo, noi possiamo essere tentati di sacrificare la verità, quindi di incatenarla, per rendere un po' più libero ciascuno di noi. A volte anche solo non dicendola tutta fino in fondo. Quindi ci sono modi e modi di incatenare la verità per preservare la nostra libertà. A volte questo accade anche nella vita di noi credenti. Quindi Paolo, ecco, parla così della parola. Ovviamente la parola non è incatenata, come dicevamo, quando è trasmessa nella sua verità, come nel caso di Paolo, ma lo diventa quando invece la verità è piegata alle nostre ragioni umane. Ed è questo quello che hanno fatto questa coppia di personaggi a cui facevamo riferimento prima, Imeneo e Fileto, che sono appunto due esempi negativi. E io ci tengo anche a pensare, teniamo presente le prime due. Erano due donne, qui abbiamo due uomini, quindi credo che questo non ci permette di fare chissà quale altre cose, ma certamente che diciamo, possiamo dire che la nostra appartenenza sessuale non è un elemento che ci rende più o meno vicini al Signore, più o meno coinvolti nell'opera del Signore. Pensiamo a quanto bene l'insegnamento di queste due donne ha fatto all'opera di Dio più in generale, se consideriamo appunto la vita di Timoteo e il suo servizio all'Apostolo Paolo, che è un servizio all'Evangelo, non alla persona di Paolo, evidentemente. Ecco, perché Imeneo e Filete sono degli esempi negativi, sono degli esempi di fede instabile, di fede asservita alle ragioni umane e non libera di dire la propria verità fino in fondo, perché queste persone avevano reso la parola di Dio una chiacchiera, un chiacchiericcio. Sono diverse le espressioni che qui usa Paolo, una disputa di parole. Ecco, quando riduciamo l'Evangelo a un chiacchiericcio, noi l'abbiamo svuotata della sua autorità e della sua rilevanza, perché appunto questo chiacchiericcio, dice Paolo, risulta innanzitutto inutile. Quante parole inutili noi pronunciamo nell'arco di una giornata. Potremmo solo pensare a questo. Come dice, aggiunge poi Paolo, questo chiacchiericcio non è solamente inutile, perché il parlare a vanvera, il fare chiacchiere, non è solamente inutile, ma porta alla rovina chi la pratica e coloro che la subiscono. Questo c'è anche nel pensiero di Paolo. A volte noi riteniamo che una cosa sia sufficiente già valutarla come una cosa inutile per scartarla, ma a volte c'è questa conseguenza ulteriore che porta alla rovina. Paolo la paragona ad una cancrena, qualcosa che ha a che fare con una ferita nel nostro corpo che non pare rimarginarsi mai, ecco, e che può portare alla morte la cancrena se non è adeguatamente, curata. Quindi non solo è inutile questo chiacchiericcio di cui questo Imeneo e Fileto, davano dimostrazione, ma porta alla rovina non solo chi la pratica, ma anche chi, la subisce, io dico subisce, ma a volte c'è anche il desiderio di seguirla, quindi c'è il volere di seguirla. Noi non sempre subiamo, il chiacchiericcio, perché a volte siamo noi gli attori, e quindi quelli che lo mettono in scena. Ecco. Io non qualifico ulteriormente questo chiacchiericcio, perché mi sembra che sia qualificato da Paolo sufficientemente. Potremmo dire che tutto ciò che non nasce dalla parola di Dio, nasce dalla mente, dal cuore dell'uomo e quindi, spesso, ecco, produce queste favole, questo parlare che, non ha più nulla a che fare con, la religione nel suo senso più, positivo. Perché è valutato da Paolo un chiacchiericcio profano, ecco, ed è profano tutto quello che in qualche modo non ha a che fare con la verità, la santità e la concretezza, della parola di Dio. Soprattutto rappresenta questo parlare vano una devianza dalla verità di Dio. E Paolo dice che queste persone hanno deviato quanto alla verità. E nel fare questo sovvertono la fede di alcuni. Allora è in questo senso che Timoteo è esortato a sforzarsi di presentare se stesso. Per Paolo non è sufficiente scongiurare gli altri a non praticare né ad assecondare queste chiacchiere profane. Perché anche Timoteo è esortato ad agire dinanzi a Dio. È interessante che sia nell'esortazione per la quale Timoteo deve, come dire, scongiurare questi due, diciamo, personaggi, non erano i soli ovviamente, ma a farlo davanti a Dio, quindi chiamando, Dio quale testimone. Ecco, come dire, Timoteo è esortato non solamente, a richiamare Dio stesso in quanto testimone in questa circostanza, ma a farlo anche quando si tratta di se stesso. E quindi Paolo gli dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio. Quindi ecco, questo richiamare Dio quale testimone delle nostre azioni, del nostro pensiero, così non vale solamente per gli altri, ma lo dobbiamo applicare alla nostra stessa vita. E questo quindi perché siamo chiamati, si tratta per Timoteo di dispensare in modo retto la parola di Dio, questa parola di verità. Ed è in questo senso che Timoteo deve agire come un uomo approvato da Dio, piuttosto che dagli uomini, ad essere un operaio, un servo fedele della parola di Dio. Questa parola che è chiamata a dispensare in modo retto a coloro che gli sono affidati. Ecco, quindi credo che, diciamo, è abbastanza chiaro quello che Paolo qui voglia dire quando parla, ecco, di dispensare, distribuire in maniera retta questa parola della verità a coloro che gli sono stati affidati. Quindi c'è questo esempio positivo di Timoteo, c'è questo esempio negativo di Imeneo e Fileto. Io nella mia mente mi sono fatto una sorta di schema, non ho la possibilità di riprodurlo qui, ma per le vostre note potremmo mettere su una colonna Timoteo, su un'altra questi due personaggi, Imeneo e Fileto, e vedere come prima cosa Timoteo è un uomo approvato. Qui abbiamo uomini che hanno deviato. Timoteo è un operaio che dispensa rettamente la parola di verità. Questi sono uomini che hanno deviato dalla verità. Nel dispensare rettamente la parola di verità, Timoteo conserva il carattere normativo e veritativo di questa verità. Perché la pronuncia, la distribuisce in maniera retta. Questi uomini invece perde sia il carattere di verità che il carattere normativo, sono chiacchiere profane, è un parlare inutile. E se il parlare di Timoteo promuove la fede degli eletti, degli altri, costoro, ci viene detto, sovvertono la fede degli altri. Quindi vedete, ecco, possiamo in questo modo anche più visivamente cogliere il contrasto fra Timoteo, l'azione che Timoteo è chiamato a compiere e che sta compiendo nonostante le sue debolezze e la necessità che Paolo, diciamo, lo richiami spesso, diciamo, a non trascurare il dono che è in lui, ecco, ad essere un uomo forte, coraggioso e, diciamo, dall'altra parte questi due uomini che abbiamo visto, tuttavia l'azione di costoro che sovvertono la fede di quanti si lasciano prendere dalle loro chiacchiere non mette in discussione, non mette in pericolo il proposito eterno di Dio circa i suoi eletti. Era la considerazione che ci faceva Franco nella sua introduzione. L'elezione divina è qui presentata da Paolo come un fondamento che è tanto solido quanto fermo. Il proposito di Dio è un proposito immutabile ed è un proposito inamovibile. È interessante che se noi richiamo anch'io, come ha fatto Franco, la confessione di fede battista del 1689, se non l'avete letta, prendetene un volume, c'è anche nella nostra biblioteca, non dovete necessariamente comprarlo, e andate a leggere al punto 3, paragrafo 4 di questa confessione, facendo riferimento proprio a questo testo di 2 Timoteo 2,19, ci viene detto, parlando degli angeli e degli uomini ordinati alla salvezza, che il loro numero è così certo ed esatto che non può essere né aumentato né diminuito. Ecco qual è il solido fondamento di Dio che Paolo dice rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono i suoi. Certo che li conosce, li ha chiamati per nome. E questo solido fondamento non è altro che il decreto divino, quel decreto che senza nessuna sorte di costrizione Dio ha concepito liberamente in se stesso e che ha messo in atto, lo ha concepito avanti la fondazione del mondo, nell'eternità, però lo ha messo, come dire, reso concreto, lo Spirito lo applica alle nostre vite nel tempo e nello spazio. Due ultime parole per quanto riguarda i versetti da 22 a 26, sui quali diciamo non ho riflettuto in maniera più approfondita, se non ecco, cogliere questo aspetto che siamo esortati nella grande casa di Dio. Mi piace che Paolo adoperi questo concetto, noi a volte siamo una minoranza. Spesso ci troviamo ad essere dei piccoli numeri quando ci ritroviamo, quando facciamo delle altre cose, ma non dimentichiamo che la casa di Dio è una grande casa, che noi qui ne facciamo parte, ma non la, come dire, non la possiamo chiudere qua tra di noi, grazie a Dio, vero? C'è la consapevolezza di essere parte di un grande popolo, di una grande famiglia, di una grande casa. E in questa grande casa, dice Paolo, ci sono vasi nobili e vasi, diciamo, ignobili, che hanno una funzione meno nobile del vaso d'oro e d'argento. Ma tutti quanti siamo chiamati diciamo, ad essere vasi nobili, ad essere consapevoli di servire non noi stessi, come abbiamo visto, non gli uomini, ma servire il Signore, il servo del Signore. Ecco, questa ricerca insieme con gli altri che invocano il nome del Signore, è interessante, se volete una definizione di chi è un cristiano o chi è una cristiana, è una persona che invoca il nome del Signore. Quante volte lo fa, come lo fa, ma è essenzialmente... E anche altrove Paolo usa questa espressione per parlare dei suoi fratelli e delle sue sorelle, quelli che invocano il nome, il Signore, con un cuore puro. Quindi, come per Timoteo, per tutti quanti noi si tratta di fuggire, ecco, di evitare l'errore e l'impietà, per essere servi del Signore che annunciano il Vangelo che porta al ravvedimento dal peccato, al riconoscimento della verità evangelica, sapendo che solo Dio può concedere loro di essere liberati dal laccio del diavolo a cui sono assoggettati. Ecco, qui abbiamo tutta la bellezza e la grazia dell'opera di Dio. Noi siamo per natura presi prigionieri dal laccio del diavolo, e di questo nostro nemico noi facciamo la volontà, però il Signore Gesù, per la sua grazia e grazie alla sua morte, ci libera da questo, e non solo ci libera, ma noi siamo adottati nella famiglia di Dio, siamo resi capaci di, nonostante tutte le nostre debolezze, i nostri limiti, di essere servi del Signore. E quindi questa esortazione, ecco, a non essere litigiosi, ad essere miti, ad essere pazienti, è qualche cosa, diciamo, che non deve solamente caratterizzare la vita di chi in maniera più ministeriale, diciamo, condivide l'Evangelo, perché questa è una responsabilità che tutti quanti noi abbiamo nelle nostre relazioni. Io vi confesso che diciamo, quando leggo queste cose cioè mi rendo conto che Paolo sta parlando di un rischio, un pericolo reale. Cioè quanti di noi ci siamo spazientiti a volte quando ci troviamo a conversare con i nostri amici testimoni di Geova, per esempio, o con alcuni amici cattolici. E non è sempre semplice, diciamo, essere miti e pazienti, però lo dobbiamo essere, perché diciamo non possiamo pensare di conquistare gli altri, ecco, diciamo perdendo di vista che non solamente il messaggio deve essere conservato nella sua verità, ma anche la nostra metodologia nell'annunciarlo deve essere rispettosa di questo messaggio, perché altrimenti diciamo che il rischio è quello che noi con le nostre parole affermiamo delle cose e con la nostra vita mettiamo in discussione, ecco. Quindi mi fermerei qui, vi ringrazio della vostra pazienza e ascolto.